Al di là della disperazione, ma anche al di là della rassegnazione, che è il male più grave. Ecco, e mi viene in mente su questo che tutta la tematica dei nuovi stili di vita, allora, per continuare il ragionamento, no? È collegata a questa dimensione personale, familiare, maschile e femminile, e quindi poi giovanile e senile, no, dipende dal, che di cui il Papa parla in più punti, facendo appello alla sobrietà liberante e felice, al tema della sobrietà, e che i nuovi stili di vita cercano di evidenziare. Ecco, io sotto gli occhi, voi forse conoscete Adriano Sella, l'avete sentito nominare. Io ho conosciuto anche il suo amico che è morto da poco, Don Giulio Battistella, in pratica che sono, chiamiamoli così, i pionieri o i fondatori di questa rete dei nuovi stili di vita che è presente in alcune diocesi, non in tutte e non neanche nella maggioranza, circa una quarantina di diocesi, non so se sono arrivati a 50. Esiste appunto, a volte si chiama commissione, a volte si chiama gruppo, a volte si chiama rete dei nuovi stili di vita, che mette in evidenza appunto cosa è possibile fare per cambiare il mondo, cominciando dal cambiare noi stessi, che è proprio un lavoro interconnesso. Allora ecco, Adriano Sella ha scritto pochi mesi fa, forse 2 mesi fa, questi 8 consigli per cambiare rotta, che sono tutti collegati al primato delle relazioni. No, il primo riguarda più relazioni e meno cose, il secondo più incontri interpersonali e meno comunicazione solo mediatica, il terzo riguarda più silenzio e più contemplazione, meno rumore e frenesia con tante altre cose da fare, il quarto riguarda sposare la sobrietà felice per riscoprire l'essenziale, il quinto è prendersi cura del territorio, cominciando a produrre meno rifiuti e curandolo. Poi c'è la maggiore alterità e condivisione, non l'indifferenza, la cultura dello scarto, vivendo appunto quella famosa convivialità delle differenze, no? Generazione di una nuova società, che è un'espressione che è di Tonino Bello, ma che il Papa cita nell'Evangelii Gaudium parlando di comunione delle differenze o di diversità riconciliata. Poi l'altro consiglio è il consumo giusto e sobrio, e quindi tutta la tematica del consumo, del commercio, del consumo equo e solidale. E poi si arriva anche alla dimensione di vivere la domenica e vivere la festa, essere capaci di fare festa. Perché davanti a tanti problemi che noi abbiamo, no? Alle preoccupazioni personali, oppure anche alle ansie, come dire così, di attivismo, chiamiamolo pastorale, ecclesiale, eccetera, eccetera, o associativo, a volte ci sfugge, ci scappa la freschezza del comportamento. C'è un allarmismo a volte, è sano l'allarmismo, può essere giusto, c'è a volte ci sono delle urgenze da affrontare, ecco, ma a volte queste, come dire, sembra che ci comunicano logoramento, stress, angoscia, ansia da prestazioni, ecco, e quella difficoltà, cioè a mettere in evidenza anche la capacità di abbandonarci all'aiuto degli altri. Perché non solo noi aiutiamo gli altri, occorre che anche gli altri aiutino noi. Quindi chiedere di essere aiutati, abbandonarsi al loro aiuto, chiedere aiuto. E quindi anche la dimensione dell'abbandono, la dimensione della lode, della contemplazione, ma anche della festa, la capacità di gioire partendo dai semplici rapporti quotidiani, e da gustare l'essenziale della nostra vita, non so, tutto questo secondo me è una fa parte della ricerca della nostra umanità, ecco che che comunque è sempre collegato, a mio parere, a questo stimolo iniziale che ci hai dato, insomma, ecco. Voi anche sapete che sul tema dell'ambiente, il Papa lo dice spesso, ci sono persone che hanno speso e stanno spendendo la vita. No, io ricordo nella mia, chiamiamola gioventù, il martirio di Chico Mendes in Brasile, ma non solo di lui. Facendo un salto fino a pochi anni fa, l'anziana suora Dorothy Stang, sempre in Brasile, persone assassinate, e leggevo un articolo di giornale per cui ogni anno, per vari motivi, ma proprio anche con specifico riferimento ad azioni ambientali, di difesa dell'ambiente, di cura dell'ambiente, di promozione della bellezza dell'ambiente, muoiono ogni anno 100-200 persone assassinate appositamente, no, su questa tematica. Ed è una tematica che riguarda le persone di qualunque orientamento. Io ho conosciuto, ma di vista, anche Alexander Langer, ad esempio, no, alto attesino, è stato europarlamentare, verde, lottava molto per la convivenza tra popoli, no, e per l'ambiente, con una grande attenzione all'amore per la vita, alla cura anche per tutto ciò che ha a che fare con ciò che è vivo, insomma, che deve essere difeso. Ecco che ha avuto anche un colloquio con alcuni teologi, ha scritto anche un articolo a favore di un intervento, di un bel intervento fatto da Benedetto XVI sulla tematica ambientale una volta. Ecco, mi ricordo che lui, appunto non credente, estremamente attento a queste tematiche, si ritroverebbe, sarebbe contentissimo, tanto è vero che il suo amico Mauro Valpiana, che abita anche a Verona, che è direttore dell'Azione Non Violenta, ha fatto più di un articolo sull'Azione Non Violenta, proprio sulla Laudato Si e la Non Violenza, Alexander Langer e la Non Violenza, e Papa Francesco, mettendo in rilievo questo collegamento, perché dentro la famiglia della pace, la chiamo così in senso ampio, le persone poi si riconoscono e si collegano, le persone vive e diversamente viventi, li chiamo così quelli che non ci sono più, le persone vive e diversamente viventi che in posti diversi, in luoghi diversi, facendo piccole cose e testimoniando appunto la coerenza con le loro idee e l'amore per la vita e per tutte le vite, allora hanno creato, diciamo, fiducia, creano fiducia nell'umanità. Ecco, io penso sempre, quando si parla di essere tutti in relazione, ecco, io mi sento spesso e immagino che molti si sentono in relazione con le persone che hanno conosciuto, persone significative, persone importanti, persone del passato ma del presente, alcune anche vive, viventi. Quindi perché noi, ecco, forse, questo mi viene da molti interventi del Papa, ma non solo di lui, siamo le persone che abbiamo conosciuto. Ognuno di noi è quello che è perché ha conosciuto quelle persone in casa, nell'avvicinato, a scuola, associazione, ambiente, quartiere, la città, e poi ha letto, si è interessato di questa e quella persona. Ognuno ha i suoi punti di riferimento, ha i suoi santi, i suoi testimoni, i suoi martiri, i suoi richiami, no, a persone famose o anche meno famose, o anche semplicemente una persona cara, una persona significativa che gli resta dentro, ecco, ed è questo che genera fiducia nella vita, al di là delle idee, delle dottrine, delle teorie che possono essere utili, ma che possono far pensare, possono aiutare, ma che non smuovono la persona se non viene commossa, mossa. Essere commossi, muoversi insieme con gli altri, con compassione, patire, soffrire e gioire, perché il pathos è anche gioia e anche festa, oltre che sofferenza, insieme. Quindi questa tematica della compassione, no? Della commozione, no? Il Papa a volte dice del pianto, e ho capito perché lo dice quando l'ha detto, perché piangere intanto vuol dire mettersi davanti a un problema, un dramma, una sofferenza, un dolore, no? Mettersi davanti con un atteggiamento di compassione. E questo, guardate che notevole, perché se noi guardiamo nel mondo mediatico, quando capita qualcosa di disastro, che sia un grande attentato, che sia un naufragio, che sia una guerra, molti, francamente, non solo se ne fregano o sono indifferenti, ma pensano, perché lo dicono anche, ben gli sta, oppure affari loro. Così gli altri non imiteranno loro e staranno a casa loro. Così, capite? Allora si auspica il male, si risponde al male auspicando il male, generando quella spirale autodistruttiva da cui non usciamo più. Invece questa, quando il Papa dice appunto piangere, vuol dire che chiede a noi la vigilanza davanti ai fatti che riguardano, che non sono cifre e numeri, ma sono volti, storie e persone. Perché ogni persona è un mondo, e il mondo si salva se salvi una persona, se aiuti una persona, e viceversa. E poi questo pianto ha come l'effetto, fatto anche a Re di Puglia, come l'effetto di sciogliere i pregiudizi, le intolleranze, le ansie, le angosce. No, uno si scioglie, viene come lavato, come un lavacro, un nuovo battesimo, una rinascita. Però uno si predispone a rinascere. Ecco perché dice spesso che bisogna piangere, e fa appello al pianto, e non piangiamo davanti ai mali, ha detto un giorno. Per questo facciamo le guerre, per questo le guerre continuano, perché non sappiamo piangere davanti ai mali, ai dolori, alle sofferenze, non sappiamo condividere appunto le storie di tante persone. Ecco allora questo richiamo continuo all'interconnessione, al rapporto personale, al camminare insieme, a questa relazione che diventa vita comune e poi diventa la famosa misericordia, no? Non a caso il Papa si è inventato l'anno della misericordia sulla scia di queste tematiche, perché misericordia, no, vuol dire avere un cuore aperto, vuol dire tante cose, io le elenco due o tre. Avere un cuore aperto vuol dire ripartire dal cuore, tenendo presente che nel linguaggio biblico cuore non vuol dire sentimento vago, non vuol dire provare sentimenti. Cuore nel linguaggio biblico è l'identità profonda della persona umana, è l'essenza della persona umana. Quindi per vivere occorre appunto che il cuore diventi la nostra vita quotidiana. E poi misericordia si richiama non solo al termine cuore, avere cuore per chi è misero, avere cuore per chi è debole, per chi è povero, quindi avere cuore anche per noi stessi, avere cuore per tutte le sofferenze, per tutte le povertà, ma cuore vuol dire anche utero nel linguaggio biblico, che si chiama rachmin, vuol dire utero, grembo di vita, quindi vuol dire generazione di nuova vita. Quindi un atteggiamento positivo, creativo, un posimento e ricreativo, no? Che ci porta al dinamismo, all'attività, al rapporto, al contatto, al collegamento con gli altri, quindi a una dinamica appunto generativa e creativa. Ecco, quindi l'anno del Giubileo della Misericordia appunto comprende tante cose e comprende questo concetto di profonda conversione personale che è presente nel Laudato Si, e questo concetto lui lo chiama anche, presentandolo questo anno, l'ha presentato anche a Isernia in occasione della del ricordo del giubileo penitenziale di Celestino V, la misericordia è la profezia di un mondo nuovo in cui i beni della terra vengono condivisi, un mondo di giustizia, di pace e di cura del creato. E il Papa dice, lungi dall'essere qualcosa di semplicemente intimistico o di qualcosa di semplicemente, come dire, legato alla tradizionale perdono personale dei peccati, eccetera, che è tutta una cosa positiva e utile che può essere fatta, implica questo cambiamento profondo della nostra vita personale che porta necessariamente alla trasformazione, lui dice, del mondo. Mica usa parole semplici, no? Per questo che molti lo guardano così. Ma cosa sta dicendo? Papa dice che la fede è rivoluzionaria. L'ha detto a Firenze, l'ha detto un sacco di volte. La fede è rivoluzionaria perché ci viene comunicata dallo Spirito Santo che è presente nel mondo e lo trasforma. E quindi che il cambiamento del mondo, tutto ciò che davanti a noi ci sembra ingiusto, violento e malvagio, e tutto, mettiamoci quello che vogliamo, è necessariamente legato all'espressione della nostra fede. Amare il mondo per appunto poterlo profondamente cambiare e poterlo accompagnare in questa trasformazione. Ecco, l'ultimo esempio che ho, oltre a questo che vi dicevo, del convegno di Firenze, è l'incontro con i movimenti popolari che ha avuto in Bolivia, poi ne ha avuto prima anche, no, dove erano presenti persone anche lì di diverso orientamento, dove si dice che, dove dice che questo mondo non si tollera più, non può essere più sopportato, occorre quindi opporre una resistenza attiva al sistema idolatrico che esclude, degrada e uccide. E poi dice, nessuno ama un concetto, un'idea, si amano le persone. L'autentico darsi viene dall'amore dell'amare uomini e donne, bambini, anziani e le comunità. Volti e nomi che riempiono il cuore. Ed ecco, c'è un legame così alla Laudato Si, alla tematica, diciamo, creaturale e ambientale. Da quei semi di speranza piantati pazientemente nelle periferie dimenticate del pianeta, parentesi, e ogni periferia dimenticata può essere anche a casa nostra, là dove qualcuno è dimenticato, escluso, sfruttato, offeso, e noi stessi compresi, chiusa la parentesi, e di quei semi di speranza piantati pazientemente nelle periferie dimenticate del pianeta, da quei germogli di tenerezza che lottano per sopravvivere nel buio dell'esclusione, cresceranno alberi grandi, sorgeranno boschi fitti di speranza per ossigenare questo mondo. Vedete questo legame tra il discorso ambientale e il discorso teologico. Alberi grandi, quindi dei piccoli semi, no? Come dice anche il Vangelo, alberi grandi, boschi fitti di speranza per ossigenare questo mondo. E quindi difendere la madre terra è forse il compito oggi più gravoso, il più importante che dobbiamo assumere. Non si può consentire, quindi ecco, uno non è che, quindi non è un'esortazione generica, sì, un po' di verde, no? Il Papa è di un realismo spietato accanto a una dimensione profetica profonda. Dice, non si può quindi consentire che certi interessi che vengono definiti globali ma non universali, quindi c'è una globalizzazione che non è universale, che è particolare, si impongano, sottomettono stati, organizzazioni internazionali e continuino a distruggere il creato. I popoli e i loro movimenti sono chiamati a far sentire la propria voce, a mobilitarsi, ad esigere pacificamente ma tenacemente l'adozione urgente di misure appropriate. Il futuro dell'umanità non è solo nelle mani dei grandi leader, delle grandi potenze, delle élite. è soprattutto nelle mani dei popoli, nelle loro capacità di organizzarsi e anche nelle loro mani che irrigano con umiltà e convinzione questo processo di cambiamento. Io vi accompagno, ripetiamo insieme dal cuore: nessuna famiglia senza casa, nessun contadino senza terra, nessun lavoratore senza diritti, nessun popolo senza sovranità, nessuna persona senza dignità, nessun bambino senza infanzia, nessun giovane senza opportunità, nessun anziano senza una venerabile vecchiaia. Quindi mette tutto benissimo, tutto interrelazionato, tutto interconnesso, no? In questa circolarità virtuosa, no? Che è generatrice di bene. Una bella lezione per tutti, insomma. Ecco, io vi invito, se l'avete letta, chi l'ha letta qua e là, è utile che la legga completamente, se non l'avete letta è utile anche rileggerla anche 2 o 3 volte, perché io trovo sempre appunto una novità. E poi collegando quello che dice qui con l'Evangelii Gaudium, con le cose che sta dicendo e ha detto, ecco, lei ha citato il discorso, no, agli imprenditori, ma il discorso, io ricordo i discorsi a tanti gruppi di persone, oppure anche venendo recentemente al discorso fatto a Lesbo e alla bellissima dichiarazione ecumenica cristiana ortodossa, che è proprio di un umanesimo profondissimo, e poi l'intervento fatto anche il giovedì santo lavando i piedi di quelle persone e il venerdì santo proclamando la croce, oh croce che sei innalzata, e fa tutto l'elenco, tutti i problemi dell'umanità, quelli negativi, anche quelli positivi, parlando della croce, quindi della possibilità di resurrezione. E se rileggete l'ultimo intervento che ha fatto ricevendo il premio Carlo Magno, no? Tutto l'intervento sull'Europa, c'è un respiro, come chiamarlo? Un respiro personale e universale, un respiro cattolico, ecumenico, umanistico, universale, un respiro economico, politico, etico, teologico, mistico, un respiro, e dico apposta respiro perché c'è lo Spirito Santo, il respiro, lo Spirito Santo è il respiro che è presente alle origini del mondo, che è presente nell'incarnazione di Cristo, che ci ha fatto nascere, ed è il respiro che offre Gesù Cristo agli apostoli quando, entrando nel cenacolo, no, alla sua resurrezione, entra dentro, no, per farsi riconoscere, soffia e comunica allo Spirito Santo e dice: vi do la mia pace, non come la dà il mondo, vi do la mia pace. Ed è il respiro che ci anima e ci fa respirare ogni giorno, ed è il respiro che io, secondo me, vedo che ogni malato, e anch'io alla fine, quando emetterò l'ultimo respiro, ognuno di noi rioffrirà allo Spirito Santo che, soffiando nel mondo, fa nuove tutte le cose e genererà questa nuova umanità di cui noi, e il nuovo creato di cui noi entreremo a fare parte, insomma. Mi pare un bel messaggio che ci educa a sperare, insomma.
Ringraziamo Sergio dell'appassionante intervento, e noi ci ritroveremo a riparlare un po' di queste cose, a meditare, a vedere di realizzare, concretizzare qualche piccolo gesto da incarnare, da rendere proficuo. Singolarmente ognuno di noi fa i gesti, ma insieme si è più efficaci, no?
Camminare insieme, ma sì, più efficaci. Grazie della vostra presenza e buonasera e buonanotte. Curatevi, abbiate cura di voi stessi.
Grazie.
E per avere cura della madre terra.
Questo discorso è quello della famiglia, scusa, non è.
Sì.